sono di distanza con uno spot pubblicitario.
Io tanto sono un pesce piccolo, non faccio queste cose così belle, ma
Chiaro dire che effettivamente le persone che hanno lavorato, che stanno lavorando in questo progetto, stanno facendo un lavoro molto, molto bello. Qui, voi sapete, siamo un'università piccola e non ci piace fare troppa scena, ma in ogni caso, per dire, Isabella e quella signorina lì che fanno le fotografie, usciamo su Io Donna come le ragazze più tecnologizzate del Vale di lingua italiana, e stiamo facendo una serie di progetti anche finanziati dal Fondo Nazionale per la Ricerca Scientifica e la DEZA in Brasile, usando le tecnologie digitali per la formazione. Qualcosa si muove. Detto questo, che cos'è Second Life? Posso immaginare che molti di loro lo sanno, e facciamo un piccolo ripasso per chi non lo sa. Può essere un'occasione per prima di vederlo direttamente. Dunque, è un mondo virtuale, tridimensionale, questa è una delle sue caratteristiche che avevamo segnalato subito all'attenzione. Non è stato il primo, non è l'unico, ma certamente è stato ed è oggi quello che è riuscito ad ottenere maggiore presenza sui media e maggiore penetrazione come numero di utilizzatori. È realizzato da una società che si chiama Linden Lab, e questa società è riuscita a inventare un gioco tridimensionale dove ci si iscrive, si è rappresentati da un personaggio, si chiama tecnicamente Avatar, bisogna scegliere un nome e poi c'è un elenco di cognomi per cui si sceglie, e si può andare in giro in questo mondo sia usando, come dire, camminando, sia invece è possibile volare, quindi si può dire prendi fly, può volare da un'area all'altra, ed è possibile, come era previsto anche in alcune fiction di qualche anno fa, il teletrasporto, quindi uno può dire teletrasportami a vedere quell'evento, quell'iniziativa. Alcuni numeri, secondo me, effettivamente negli ultimi anni ha vissuto una espansione, veramente un'accelerazione veramente notevole. Ha cominciato con 4 utenti nel marzo 2002, ha raggiunto a gennaio 2006 quasi 100.000 utenti, 95.513, dunque siamo a gennaio 2006, a dicembre 2006 da quasi 100.000 a 1.431.000, a gennaio 2007 1.990.000, a maggio 2007, il mese scorso, 4.370.000. Quindi effettivamente l'accelerazione, anche in quest'aula si insegna che quando ci sono queste accelerazioni non bisogna continuare con la riga in su, quindi sono ben consapevole, non voglio commettere ingenuità, che è stata fatta spesso poi nella bolla del web, si è fatto di fare tutte le proiezioni in salita verticale, ma certamente Second Life oggi ha un'accelerazione estremamente notevole. Chi ci va su questo Second Life? Se guardiamo il rapporto tra uomini, tra maschi e femmine, uomini e donne, è una realtà assai interessante, perché ha cominciato con una percentuale attorno al 60% di maschi e poco più del 30% di femmine. Oggi sono circa 50-50, okay? Quindi è come la first life, insomma, più o meno metà del centro. Da dove provengono i visitatori? La più parte, diciamo la maggioranza relativa dei visitatori, in realtà secondo gli studi di ComScore anche la maggioranza assoluta, viene dall'Europa, quindi è un fenomeno che a oggi si è segnalato come un fenomeno significativamente europeo. Ancorché, diciamo invece, se guardiamo la maggioranza relativa, il 25-60% secondo i dati ufficiali di Second Life è dagli Stati Uniti. La Svizzera ha un numero di utenti in Svizzera che hanno un avatar in Second Life, a maggio 2007 erano 5.801 contro i 130.033 degli Stati Uniti e altri numeri. Allora, secondo me, come si usa in alcuni villaggi turistici, non si usa la valuta normale, ma anche nei villaggi a volte si usano le palline, le collanine, eccetera, si usano i Linden Dollars, cioè i dollari fatti da Linden Lab. Allora, ormai da più di un anno, i Linden Dollars sono un mercato stabile. Significa che hanno le stesse caratteristiche di un mercato di cambio di una qualunque valuta al mondo, cioè in qualunque istante chi vuole comprare $1,000 trova qualcuno che li vende, in qualunque istante chi vuole vendere $1,000 trova qualcuno che li può. Quindi è un mercato molto simile al mercato del cambio valutario.
E quello potete vedere il flusso diciamo dello scambio fra $10 e US dollars, quindi best buying rate al 18 di giugno, quindi alla chiusura dell'anno scorso, e è $1 contro 267 lire.
Negli ultimi mesi, come senz'altro avete visto anche negli organi di stampa, così, secondo me ha attirato l'attenzione di numerosi operatori economici, operatori sociali, operatori politici. Voi sapete che nelle campagne elettorali, nelle aziende come la Dell, operatori dei media come Reuters, ad esempio, ha una sede della propria agenzia di stampa in Second Life che diffonde informazioni solo su Second Life. Quindi numerosi operatori oggi iniziano a fare business su Second Life. Iniziano perché da lì a fare business si può occupare del tempo. A oggi chi fa veramente business è il link dell'altro, questo sicuramente, questi hanno imparato, ci sono alcuni individui che stanno guadagnando un po' di soldi e tutti gli altri operatori stanno studiando questo mercato. Parlavo di milioni di utenti iscritti, lo vedremo poi abitualmente online, trovate tra i 15.000 e i 30-50.000. Questo non so, poc'anzi non funzionava il canto e ne dava zero, ma invece eravamo assai di più. Il fenomeno Second Life, a mio avviso, ben esemplifica quello che negli studi delle teorie della diffusione viene chiamato come opportunità e bisogno. Cioè, tecnologie di questa natura esistevano già. Come mai Second Life a un certo punto è diventato così di moda, è diventato trendy, quasi fashion, diciamo. Ma c'è sicuramente la dimensione ludica, è una forte dimensione ludica di Second Life, la possibilità di vivere appunto una seconda vita, un parallelo, di poter avere buone relazioni sociali, di poter sperimentare differenti identità e così. Ma c'è sicuramente il Second Life in questa dimensione ludica, con una tecnologia abbastanza stabile, entra in quel fenomeno, in quella direzione che viene chiamata abitualmente Web 2.0, che ha diverse caratteristiche, ma due in particolare. Una, l'opportunità per chi lo visita e li opera di produrre i contenuti propri. Quando io ho il mio avatar su Second Life posso decidere che faccio, posso modificare, eccetera, posso acquistare, per esempio posso effettivamente attualmente mi avrà anche i capelli, ma posso fare ad esempio acquistare una parrucca da rasta e andare in giro con dei capelli assai vivaci, posso acquistare un fisico da bodybuilder e così via, piuttosto che posso creare una casa e acquistare mobili secondo un certo stile di arredamento e così via. Dunque posso acquistare o produrre contenuti possono essere prodotti da chi è più. E poi soprattutto è un luogo pensato per l'interazione, cioè serve per permettere alle persone di internet, non è un luogo dove uno va a prendere contenuti. Quindi la metafora del web, della rete come grande biblioteca, è una metafora interessante, ma oggi si sta spostando verso la metafora della rete come una grande piazza, dove le persone vanno per incontrare, interagire con altre persone e costruire dei contenuti insieme. Dunque Second Life ha intercettato, mi ha detto, si è trovato al posto giusto, al momento giusto, quando ci volevano tecnologie di questa natura e aveva un software sufficientemente stabile. Che cosa oggi si fa su Second Life per la formazione? Ma diciamo che il luogo, gli ambiti in cui Second Life ha offerto da subito grandi opportunità formative è sicuramente l'ambito della formazione linguistica. E questo non deve stupire perché nella formazione linguistica quello che è assolutamente essenziale è che ci sia un atto comunicativo, che la gente possa interagire e comunicare, e più questo atto comunicativo è sensato in un contesto coinvolgente, più è facile che persone apprendano la lingua. Io ho frequentato il tedesco, ricordo che nel mio libro di studio mi insegnavano, come si diceva, piede palmato degli gnomi, e questo mi, come dire, era un po' difficile coinvolgersi in un contesto del genere. Se uno invece ha qualcosa da dire, sa con chi lo dice, c'è più chance di andare avanti. Dunque, nella comunicazione linguistica, secondo me ha cominciato in un mondo dove per chattare, per chiacchierare, non bisogna usare la tastiera, ma adesso sta offrendo l'opportunità invece di parlare con la voce, quindi anche per la didattica delle lingue, l'opportunità di perfezionare la cosa di ascolto e di comunicazione verbale. Un'altra dimensione molto importante per dunque un contesto dove si può interagire con delle persone. Un'altra condizione contestuale molto favorevole per la formazione è sicuramente la dimensione immersiva. È vero che non è un'immersione completa, siamo lontani da un uso, diciamo, di contesti immersivi come quelli col casco, il guanto e così, ma certamente è un contesto in cui ho un mio avatar, un mio rappresentante in un mondo tridimensionale che tuttavia vedo sul monitor, ma rispetto al quale ho una certa empatia, diciamo, quello lì sono io in qualche misura. E vi è certamente a oggi almeno il, come dire, il vantaggio della curiosità, è un modo dove le persone quando vanno in giro sono disposte a imparare, a conoscere persone nuove, cose nuove, a esplorare, cioè questo approccio di disposizione a acquisire nuove conoscenze. E questo, devo dire, intercetta a mio avviso molto bene anche il tema del non profit, cioè un contesto dove le persone sono lì libere da pressioni, del tempo ce la fai qualcos'altro, così sono lì per esplorare e possono, come dire, trovare in opportunità come quest'isola che andiamo a presentare un contesto dove dedicare il taglio del loro tempo libero, non meramente un'attività di svago, di fuga dalle attività quotidiane, ma invece come opportunità di incontrare persone, culture, contesti esistenziali e dove addirittura poter dare una. Dunque queste a mio avviso sono alcune delle dimensioni che rendono Second Life interessante per il mondo della formazione e del non profit. Mi avvio alla conclusione con due spunti. Uno per il ricercatore. Second Life sicuramente oggi è moltissimo presente sui media, ma stiamo parlando ancora di numeri piccoli, stiamo parlando di iscritti, così alcune milioni di persone operative, un po' come dire, ci stanno regolarmente, abitualmente, un po' meno, quindi sono numeri molto grandi, ma certamente una nicchia se noi pensiamo al pubblico di una grande televisione, di una grande radio e così. E quindi bisogna essere fortemente consapevoli, come accennavo prima, alcuni ricercatori, alcuni divulgatori in altri tempi si sono lasciati prendere un po' la mano da questi numeri in così grande crescita profetizzando. Penso che al ricercatore spetti il compito di studiare le cose come vanno senza entrare nella dimensione profetica tra 10 anni che cosa succederà, ma appunto studiare le cose come vanno e sperimentare contesti di uso sensati, ragionevoli, intriganti, che offrano reali opportunità di ricerca e sviluppo. Voi sapete che alcuni giorni fa, questo è il secondo spunto del ricercatore, è stato presentato in Ticino a preparatorio del Meridione in Ticino, e che ha adottato tagliato un modello messo a punto da un sociologo italiano che si chiama Massimo Intervigne, e su questa presentazione è venuto in mente una volta che Massimo Intervigne mi raccontava alcuni problemi di metodologia nello studio soprattutto di gruppi religiosi minoritari, ad esempio gruppi di satanisti e così, e mi raccontava che lui fa appunto osservazione partecipante, cioè frequente i loro incontri e così. Ma diceva, quando frequento gruppi del genere è sempre enigmatico, perché su 10-15 persone 4-5 sono della polizia, 4-5 sono ricercatori e quelli veramente di quel gruppo sono un'esigua minoranza, ma lì non sai chi sono, quindi non sai se stai osservando uno che sta osservando te e vedere chi dei due sta facendo la cosa giusta o se stai osservando quello Allora, oggi in secondaria sicuramente c'è questo rischio, cioè di fare osservazione partecipante, ma non sai bene quanti dei presenti stanno osservando gli altri per vedere cosa fanno e quanti invece sono lì per fare quella cosa lì e non per osservare.
Yeah. Alcuni, forse tu hanno visto, dicono che secondo me può creare dei problemi, questo sì, come tutte le cose, di straniamento dalla realtà, così, ma effettivamente, come sempre, sono numeri molto molto piccoli quelli quando si entra nel patologico, nello straniamento. Dobbiamo riflettere su secondo me, a mio avviso, con l'occhio dei nativi digitali. L'occhio dei nativi digitali è un occhio che fa più fatica a distinguere, ad avere questa distinzione, la realtà virtuale, la realtà reale, secondo me è reale come la realtà reale. E allora mi è venuto in mente invece quello che è successo circa un mese fa a casa, ed è l'ultima storia che vi racconto. E mia moglie mi ha detto che dovevo cambiare lo scooter, avevo lo scooter per le ruote piccole, mi ha detto: ormai sei vecchio, meglio che le ruote grandi, perché sennò poi muori. Abbiamo fatto la mini, stiamo aspettando il quinto, dice: non vorrei rimanere vedova con tante famiglie, e così. Allora, qui la seconda e il secondo pilastro, io ho ribattuto dicendo che ho fatto i tagli del secondo pilastro, effettivamente se muoio in famiglia rimangono più soldi. E quindi però mia moglie, che incredibilmente ha un sacco di bene, mi ha detto: ma non ti teniamo solo per i soldi, ti vogliamo bene, quindi anche se hai rischio di guadagnare un po' meno, però stacci vivo. E allora ho comprato un nuovo scooter, però ero creato, che fare il premio. Il sabato, fierissimo, che sono tornato a casa, nel tardo pomeriggio, con lo scooter nuovo, a cena, ringraziamo i bambini per convincere di stare buoni a cena, ho detto: se fate i dati dopo cena vi faccio vedere lo scooter nuovo di papà. Erano tutti entusiasti e Teresina, che ha 3 anni, mi ha detto: ma nel computer o in garage? E lei è come dire, un prototipo simpaticissimo di nativa digitale. Per lei esistono gli scooter nel computer. Nelle settimane precedenti avevamo la sera ha guardato i siti del produttore di scooter e voi sapete che gli ha visto, ad esempio, c'è la possibilità di usare il configuratore, si cambia il colore, si aggiungono non so, degli accessori e sul monitor viene presentato lo scooter così come uno lo sta personalizzando. E allora esiste acquistato questo dibattito, alla fine Giuseppe che mette secondo al proposto due che abbiamo accettato, quindi strumentalizzato. E quindi abbiamo scelto il colore, il modello e così via. Ma questo non è che le rende possibile capire che lo scooter nel computer è diverso dallo scooter nel garage. Sa benissimo che lo scooter nel garage è un oggetto dove si può andare su, che non cambia colore cliccandoci sopra e che può andare avanti e fare rumore anche un po' di puzza. Viceversa, lo scooter nel computer gli cambi il colore così, ma non ci si può sedere anche tanto. Allora, questo è lo stesso secondo me, cioè noi stiamo muovendo verso un contesto dove questa distinzione che a volte si fa un po' angosciata tra la realtà virtuale ci mangia è tanto reale come la realtà. Si tratta di essere capaci di gestire il proprio tempo, ma questo abbiamo dovuto imparare a gestirlo anche con la televisione, con la radio, con il cinema con i giornali. Si tratta di gestirlo in un contesto dove sappiamo le opportunità che ciascuna dimensione della nostra esperienza, quella della realtà che percepiamo direttamente con i sensi, o quella della realtà che tramite i nostri sensi ci è accessibile attraverso il monitor, ci offrono come opportunità. Dunque, questa è la Teresina, e la seconda da destra, questo è lo scooter, perché potete vedere il nuovo scooter. Gli altri invece si chiamano Giuseppe, Giorgio e Marco, e qua mia moglie è dietro, ma non lo so. Ok, quindi questa è la storia della realtà reale, della realtà virtuale, e adesso Luca ci presenta
Viaggiamo.
Ci fa vedere l'effetto che fa.